Buonasera, allora, bentrovati ai nostri radioascoltatori. Questa sera parleremo di un argomento particolarmente sentito, soprattutto per gli ospiti illustri che abbiamo invitato per questa diretta radio. Parleremo della fotografia contemporanea. Chiaramente parleremo della fotografia molto poco nel suo aspetto documentaristico, ma parleremo della fotografia artistica, parleremo di una fotografia che sempre più, a partire chiaramente dal XX secolo, è diventata una vera e propria opera d'arte. Sono stati fino a quel momento la pittura e la scultura. La fotografia oggi che raggiunge anche nel caso di alcuni autori, caso di alcuni protagonisti dello scenario contemporaneo, delle quotazioni molto importanti anche nelle grandi case d'asta. La fotografia che è diventata un genere artistico presente con i suoi autori importanti in tutti i musei più significativi che abbiamo a livello internazionale. Dunque, la fotografia che rientra a pieno titolo in quella che è una produzione, e dunque una produzione artistica che è fatta di una ricerca. Qui abbiamo tra gli ospiti sicuramente dei fotografi di chiara fama, quali sono Aniello Barone, che insegna questa disciplina all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Abbiamo Andrea Bove, altro fotografo particolarmente irregolare, interessante per la sua ricerca artistica. Vedo anche, ma voi sentirete, Antonio Ciruzzo, che insegna questa materia all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Io volevo cominciare proprio da Aniello Barone, che lega un rapporto particolare di stima, diciamo che più volte ci siamo sfiorati durante la nostra carriera, ed è uno dei fotografi che io apprezzo di più dello scenario artistico, non solo italiano. Volevo passare la parola ad Aniello Barone, proprio partendo dalla sua traiettoria espressiva, dalla sua ricerca, dal suo approccio alla materia fotografica, fino ad arrivare poi alle sue ultime ricerche, e vedere come questa si è evoluta, come nella carriera di un artista fotografo ci sono diverse fasi, diversi cicli, diverse ricerche che vengono portate avanti, soprattutto in che cosa il fotografo trova ispirazione. Ecco, io nell'accogliere Aniello Barone, nel ringraziarlo per la sua presenza, lo invito a farci qualche riflessione proprio su questi spunti che io ho lanciato.
Dunque, intanto buonasera. Domanda, diciamo, semplice, ma in realtà molto complessa per quanto riguarda, intanto a spiegare il mio lavoro, che diciamo, non trovo facile, ma ci proverò. Dunque, la fotografia. Io credo che nel mio lavoro ci sta. Ovviamente c'è la fotografia, ma l'approccio che utilizzo da sempre, al di là degli argomenti che affronto di volta in volta, credo che sia un approccio più legato ai miei studi di sociologia. Cerco di prendere molto dagli studi dell'università e di questo settore. E la fotografia in qualche modo arriva come supporto, la mia fotografia arriva come supporto a rafforzare appunto le mie idee. Così è stato per i miei primi studi che riguardavano appunto le minoranze etniche, così è stato per tutto il lavoro, come dire, sul paesaggio, e continua fino a tempi recenti, dove la fotografia appunto in qualche modo diventa anche un pretesto, perché si entra in un ambito che comunemente viene chiamato concettuale. diciamo, ovviamente parlare senza guardare, come dire, le immagini in questo caso, quindi la documentazione, ecco, questo diventa un po' difficoltoso da far comprendere, ma in realtà, diciamo, un primo inizio per voler iniziare questa discussione, credo che bisognerebbe partire dalle fonti, no, di cui io attingo per poi iniziare a lavorare con il dispositivo fotografico.
Bene, bene. E io, sulla scorta di questa prima introduzione di Aniello Barone, volevo andare a Catanzaro, volevo andare da Antonio Cilurzo, e affrontando, partendo da questa traccia introduttiva, e cercare di capire qual è chiaramente il discorso che si può fare intorno alla fotografia in termini di poetica. Esiste una poetica, anche in base alla sua ricerca, al suo lavoro, tra l'altro che io ho apprezzato tantissimo, esiste una poetica nella ricerca fotografica, Cilurzo?
Intanto buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, grazie Pasquale dell'invito. Sì, decisamente è una poetica, chiunque faccia abbia una pratica artistica è sicuramente, tra virgolette, inquinato, nel senso buono naturalmente, da una o da più poeti. Personalmente per me, io che mi occupo sostanzialmente del mio lavoro di archeologia industriale, di paesaggio e genere d'arte, è ovvio che sono, anch'io naturalmente, come diceva il collega prima di me, siamo sicuramente, come dire, veicolati dagli studi che abbiamo fatto. Esiste sicuramente una, ma questo succede anche dalla pittura. Io in effetti arrivo dalla pittura, i miei studi all'Accademia delle Arti iniziati con, si sono poi evoluti con questa passione che poi è di un lavoro. Esiste sempre, anzi guai se non fosse così. Poi credo che facendo sempre chi ha questa pratica artistica, a me, ecco, notate bene che mi piace sempre dire non tanto, io non so se sono una, non lo so, non tocca a me questo, però mi piace dire che io faccio della pratica artistica, poi spero di farla bene, spero. Credo che comunque sicuramente tutti, anche tra l'altro noi che ci occupiamo di fotografia, in realtà, siccome chi si approccia alla fotografia certamente è un grande consumatore di immagini, quindi chi ha questa passione sicuramente ha come punto di riferimento sicuramente i grandi artisti e i grandi fotografi. E io credo che sostanzialmente anche noi comunque abbiamo traccia di questo nostro viso. Questo credo che sia una cosa anche abbastanza normale, di cui francamente, onestamente, non me ne vergogno.
Bene. Vedo qui con noi Andrea Pove, chiaramente i radioascoltatori ascolteranno solo la sua voce. La città di Napoli cosa offre a un fotografo artista? Deve accendere il microfono, Pove. Importante, c'è un'icona con il microfonino, altrimenti poi diventa situazionista il suo intervento. Diventa,
ecco, una cosa, ecco. Ecco, parliamo solo con le immagini, e non è il caso. Buonasera quindi di nuovo a tutti. La città di Napoli, ho sempre pensato di camminare su un suolo carico di energie, e forse per questo che sono rimasto a Napoli in qualche modo, per scelta, continuare, diciamo, in questa modalità, perché penso che la fotografia, come tutti gli strumenti possibili, offre una possibilità, una delle tante, forse ad oggi è forse quello più immediato come strumento che si offre. Naturalmente, della serie illimitata dei linguaggi che abbiamo la possibilità di esperire, è chiaro che dico sempre che la fotografia è la classica arma che tu tenti ad affilare sempre di più, è un tentativo che si fa. E proprio da questa città io vi volevo parlare di una storia fotografica, che è una storia di due pomodori, no? Questi due pomodori vengono appunto dalla città di Napoli ed erano appesi nella mia cucina un po' di tempo fa. Erano tre, e uno di questi fu strappato dal grappoletto ed usato per cucinare l'ultima pasta di fagioli di mio padre. Questo mi portò a pensare, già attraverso gli studi che stavo affrontando allora in accademia, come pittore, forse morito tale, mi portò ad avvicinarmi a quella pelle del pomodoro che dopo tempo che gli altri due restarono appesi diventò. E quindi questa energia trasformata volò via. Dire che la fotografia per me oggi è ancora quel tentativo, no? Di affrontare quei passi su questa energia di questa città, affrontare questi passi, e stranamente ho sempre ricercato quello che è lo strumento fotografico, di soffermarmi più sugli strumenti, ecco, sugli strumenti come questa fotografia può diventare e come lo è diventato. E quindi è un po' questo, cerco di sentire la fotografia, come il tentativo di sentire quell'energia dei miei passi, ecco.
Bene, io voglio andare adesso da un teorico, un collega dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che è Marcello Francolini. Marcello, ci sei?
Sì, sì, certo.
Ecco. Allora, volevo vedere un pochino assieme a te, chiaramente approfondendo, poi sarò anche io un po' ad approfondire questo aspetto della fotografia. Ad un certo punto, come dicevo nella premessa, la fotografia diventa un'opera d'arte. Ci sono fotografi che preparano dei veri e propri backstage per realizzare le loro opere, ce ne sono altri che utilizzano la fotografia per documentare come relitto d'azione di un happening, di un qualcosa che accade e che si consuma. Ecco, quali possono essere in questa direzione, in questa chiave di lettura, gli autori significativi della ricerca artistica, fotografica contemporanea?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti, sia ai radioascoltatori che agli ospiti. Grazie professore Lettieri per l'invito. Niente, quindi sì, chiaramente la cosa che è più divertente, no? Fino ad adesso hanno parlato, come dire, poi soprattutto fotografi, quindi come dire, delle persone che stanno dal lato di chi crea delle cose. Oltretutto sono anche molto contento di trovare il professore Barone, che conosco da quando sono più piccolino a Napoli, insomma, conosco la sua fama, ecco, quindi conosco in parte anche il suo lavoro. Fondamentalmente poi c'è sempre questa annosa questione della fotografia, quindi spesso a volte chi parla da fotografo quasi si sente dalla parte di dover giustificarsi se la fotografia o meno sia un linguaggio artistico. Credo che effettivamente la fotografia sia un linguaggio artistico nel modo in cui viene utilizzata oggi. Mi ricordo una mostra alla Saci Gallery di Agnello Barone, se posso chiamarti così, Nistagmo si chiamava, che si riferiva, diciamo, a un fenomeno di questo disturbo dei bulbi oculari, ed era allestita, correggimi se sbaglio, come una vera e proprio ambiente, era un'installazione. Ecco, in quel caso là non era la fotografia in sé come fotografia, era già un'idea, come dire, in cui il linguaggio in sé si appropria di una dimensione ambientale, che è quello che sostanzialmente credo sia l'aspetto più interessante della fotografia attuale, che secondo me ha avuto questo grande impulso a partire dagli anni 70, in cui sostanzialmente la fotografia è diventata l'immanenza dell'opera. Se pensiamo, non so, a delle operazioni di Robert Morris, riferendoci alla Land Art o alla Minimal Art, oppure di Gilberto Osorio o di Pistoletto con l'esperienza di Zoo, no? In quel caso là erano delle azioni performative, cioè lo statuto dell'opera d'arte si stava già trasformando da una dimensione oggettuale all'azione. È chiaro che quando si trasforma nell'azione l'elemento performativo diventa fondamentale, così come la fotografia diventa un deterrente imprescindibile, come dire, per la documentazione. Da quel momento gioco forza La fotografia trova, come dire, ampio spazio. Se pensiamo alla fotografia degli anni Ottanta, diciamo, per esempio, viene in mente Barbara Kruger oppure Sherry Levine con l'appropriation art, cioè questa idea sostanzialmente di stigmatizzare sul linguaggio economico, sul linguaggio pubblicitario per lanciare sostanzialmente dei messaggi, come dire, di reazione al sistema. Quindi la fotografia altro che come documento a sé. La fotografia già veniva utilizzata, già si era consapevoli chiaramente della possibilità, no? Di utilizzare la fotografia come strumento di coercizione o di idee, eccetera, eccetera. Quindi la fotografia viene presa a mezzo, viene assunta però come modalità per raccontare il nuovo in modo sostanzialmente diverso, quindi rivisto. Se pensiamo agli anni 90, la fotografia diventa una forma di documentazione del nuovo livello del mondo del lavoro, che è diventato quasi asettico, in cui la presenza dell'uomo diminuisce sempre di più, soprattutto se parliamo dei centri reali del lavoro, come diciamo la finanza e l'economia, e pensiamo per esempio alle opere di fotografi molto importanti, come per esempio Andreas Gursky oppure Roy Arden o Thomas de Mande, uno degli ultimi, ecco, Thomas de Mande che cosa fa? Utilizza la fotografia come dinamica in cui l'opera esiste, perché in realtà lui ricrea dei set e li fotografa. Nel momento in cui li va a fotografare, è chiaro che l'opera resta solo in quanto documento, ma è chiaro che la fotografia non è una semplice fotografia di qualcosa che è fuori, ma è totalmente la fotografia è legata a uno spazio immaginario. Quindi è chiaro che entriamo, come diceva anche Agnello Barone, in una dinamica più legata alla concettualità. Se mi permetti, mi ricordo un altro lavoro. Si chiamava Sinossi, giusto? Erano delle fotografie legate praticamente a una parete geologica, se non ricordo bene, sull'isola di Ventotene, perché vidi una cosa online, pure una pubblicazione, se non erro. E quindi praticamente, ecco, in quel caso là, tu fotografi una parete, no? Stai sostanzialmente sintetizzando, non lo so, anni di storia, quindi se quella immagine viene vista, non so, ipotizziamo da un geologo, si apre un tutt'altro significato, forse perché, come dire, l'idea che sta alla base è quella di poter, come dire, produrre conoscenza anche al di là del linguaggio verbale, quindi affermare che la fotografia sia un linguaggio a tutti gli effetti e anche una forma di conoscenza essa stessa, perché io della fotografia riesco a percepire una parte della realtà, e quindi chiaramente il ruolo del fotografo sbarra artista è quello, come dire, di lavorare proprio su questa prospettiva di realtà che si apre come alla fine come uno scenario, come diverse possibilità e come sembra essere la ricerca fotografica attuale.
Bene, io volevo andare adesso da Tony Feltra, artista. Tony, ci sei?
Eccomi,
Della
buonasera,
Fondazione Paolo
Pasquale,
Panzolari,
Marcello
e
e tutti voi.
sicuramente tra i fotografi più importanti della scena
Antonio, buonasera.
artistica contemporanea, si menziona spesso la figura di Ugo Mulas, soprattutto per il ruolo che lui ha avuto nel rapporto con gli artisti. Nasce tutto un filone di ricerca che trova anche nella nostra scuola napoletana, se si può definire. Abbiamo un altro grande interprete di questo discorso del ritratto, che è sicuramente Fabio Donato, che questa sera non poteva essere presente, ma a cui rinnovo la mia stima in diretta. Ecco, qual è stato il rapporto che Ugo Mulas ha avuto con gli artisti, Feltra?
È stato un rapporto sicuramente molto interessante e ne testimonio quel fantastico volume La fotografia che lui fece nel 73, se non erro, dove appunto raccoglieva tutti questi incontri da Duchamp fino a tutti i i neodadaisti, i pop artisti, da Warhol, Lichtenstein e quindi la scuola americana, oltre ai tanti artisti italiani di cui lui ci ha conservato delle memorie particolari. Su tutti, per esempio, è famoso lo scatto di Fontana che faceva il taglio, e lì c'è una costruzione. Io purtroppo la prima parte del vostro, diciamo, incontro non l'ho seguito, però dico quello che avevo comunque intenzione di dire, sperando di non essere ripetitivo. In quel caso la fotografia fa da documentario e anche da pseudo-documentario, perché giustamente l'episodio della fotografia di Fontana che fa il taglio, Fontana non se la sentiva di fare un taglio davanti al fotografo per poter comunque fare una falsificazione. Lui c'è la scena in cui sta per appoggiare il cutter e poi c'è la foto successiva con il taglio già fatto, ma nel frangente fu messa l'opera già tagliata, per cui anche lì c'è una narrazione sulla narrazione. Una cosa molto interessante appunto di Mulas, che oltre a essere uno che ha documentato è anche uno che poi ha fatto delle grandi sperimentazioni. Il libro, infatti, che sto citando, si chiude con una serie di esperimenti che sono anche le tracce stesse di Mulas della sua concezione sperimentale della fotografia. Poi il mezzo fotografico si è prestato molto sia da parte degli artisti che degli stessi fotografi. Anzi, caso recentissimo, la Mostra di Venezia ha vinto un documentario su una delle fotografe più particolari, che è Nan Goldin, e il documentario su di lei ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia. Questo anche ha riportato all'attenzione un mondo che a volte viene visto un po' borderline, perché il fotografo è un artista, un interprete del mondo dell'arte. E c'è una cosa che parlavamo l'altro giorno, Pasquale, appunto, è sulla questione della fotografia nel mondo dell'arte, nel senso proprio della documentazione dell'arte. Per esempio, tante performance che sono state fatte in Italia dai poveristi esistono perché sono state fotografate da Giorgio Colombo a Milano e da Musa Sartor a Torino e anche a Roma. Quindi se esiste una traccia documentativa, comunque lo si deve a dei fotografi che hanno fatto la storia, grazie, cioè come dire, in simbiosi con gli artisti. Ed è nasce anche lì la famosa querelle, che un'opera fotografata da un fotografo, essendo la sua visione, diventa a se stessa un'opera a sé stante. Nel senso, la veduta di un'installazione fotografata da un fotografo ne dà un'interpretazione e una visione completamente differente da magari quella che poteva essere lo spettatore o l'interpretazione dell'artista. Per esempio, anche Mulas, per fotografare gli specchi di Pistoletto, a un certo punto cosa fa? Ci entra dentro e si fa fotografare all'interno dello specchio di Pistoletto, perché appunto molte opere sono complicate e difficili anche da fotografare. E lì il vero fotografo riesce a essere artista lui stesso e sopravvalere all'opera. E quindi c'è molte volte successa questa questione sui diritti d'immagine, perché l'artista dice no, l'opera è mia, quindi il diritto è mio. Però il fotografo giustamente dice ma l'ho fotografata io, è la mia visione di quell'opera, quindi il diritto d'immagine è mio. Giusto per fare...
Ecco, questo secondo me è un altro aspetto molto delicato ma interessantissimo da squadernare. Lo faremo nei prossimi minuti. Però io, prima di parlare di questo argomento, volevo chiamare al dibattito Davide Rametta, della prestigiosa scuola fotografica Bauer di Milano, per rinnovare un altro concetto fondamentale della figura del fotografo, che è quello dell'attraversamento. Voglio dire, spesso i fotografi, artisti, non soltanto quando sono dei fotoreporter, sono dei veri e propri esploratori, spesso molto ai limiti dell'antropologia, ecco, studio dell'etnia, di tutto ciò che riguarda la vita e l'evoluzione delle civiltà. Ecco, Davide Rametta è un fotografo che comincia la sua ricerca artistica proprio spingendosi oltre il nostro continente, approdando in Africa. Allora io gli volevo chiedere cosa lo ha spinto ad andare in questa zona dell'Africa di cui ci parlerà, vivendo la stessa vita dei suoi abitanti, persone del posto, degli indigeni, per avere una... come dicevo prima, un attraversamento emozionale, sensoriale, poi è alla base della sua ricerca artistica. Lametta, ci può raccontare un po' di questa sua esperienza in Africa?
Buonasera a tutti, buonasera Pasquale, grazie dell'invito. Allora, esattamente come esattamente stavi ricordando, portando, io diciamo che iniziai a fare fotografia al liceo, comunque circa 43 anni, quindi intorno a 22-25 anni fa, e ero una cosa tramandata ovviamente da mio padre, e sono sempre stati grandi, molto dediti al bianco e nero, cioè la fotografia quasi a un certo punto io la interpretavo solo bianco e nero, perché ero molto legato a questo aspetto ed ero un grandissimo fan di Salgado, che appunto è un altro grandissimo fotografo che si è spinto moltissimo alla ricerca delle etnie e affrontando dei viaggi assolutamente epici. E ovviamente anche in giovane età, con tutto lo spirito avventuriero e tutta la ricerca personale che comunque un uomo, secondo me, ancor prima di comunicare qualcosa attraverso lo strumento artistico, sia esso sia, deve prima di tutto imparare e conoscere se stesso, e quindi fare una ricerca all'interno, caso che sono sempre stato particolarmente affascinato dalla cultura africana, decisi quindi poi di recarmi là per un periodo anche abbastanza lungo. In quell'esperienza lì sono stato nell'Africa equatoriale, quindi Sierra Leone, Guinea, Mali, ho girato quegli stati lì, e Burkina Faso, e ho vissuto proprio all'interno di delle famiglie, quindi non ho preso, diciamo, la comodità di cercare dei luoghi più adatti a una cultura occidentale, ma ho pensato che era importante immergersi veramente per poter cogliere quindi le sfumature umane e nonché le espressioni, i momenti di vita più intimi di questa cultura così diversa dalla nostra, andando a stare proprio in famiglia. E quindi mi ritrovai in diverse situazioni parecchio borderline, perché era anche la prima volta che andavo, ero molto giovane e inizialmente rimasi anche molto scompenso dal punto di vista emotivo. Era una situazione comunque di terzo e anche quarto mondo, non proprio facile per chi non aveva mai vissuto nulla del genere. Effettivamente però non mi sbagliavo, perché stando a così a stretto contatto con loro imparai davvero ho avuto modo di vedere dalla mattina alla notte tutti i loro momenti e conoscere la loro cultura in maniera appunto più radicale, cioè più intima, e quindi capire meglio in che cosa fosse radicata.
Forse si è bloccato, Rametta, perché io non lo sento. Volevo ritornare da Andrea Bove, ecco, introducendo questo discorso. Napoli è una città multietnica per eccellenza. Ecco, ha mai dedicato attenzione nella sua ricerca a questo aspetto della fotografia?
Sì, un aspetto però anche dimenticato, perché ad oggi la cosa che più mi preme è sviscerare il tempo di quella che io decido la fotografia, ovvero, mi scuso se sembro un po' contorto con
no, è molto interessante.
Il linguaggio per esprimere, ecco, ancora una volta un concetto che forse sarebbe più facile identificarlo con un'immagine, ma la fruizione dell'altro è essa stessa una prova del tempo. E quindi a volte il dispositivo, per esempio, anche il mio dispositivo cellulare, mi dà la possibilità di visualizzare dei numeri a me cari. Questi numeri, con un semplice screenshot, mi danno la possibilità di incontrare il tempo, che va dimenticato altrimenti. Di ogni momento che io vivo, quando incontro l'altro, questa diciamo esperienza dell'incontro con l'altro, e quindi anche interagendo con etnie completamente diverse dalla mia di origine, avviene sempre in un tempo. Il tempo io, come se lo traslassi su quella dimensione numerica a me cara, no? Quindi forse perché ho l'abilità di dimenticare, quindi questa dimenticando il mio tempo, come se lo ricercassi nell'altrove, no? La fotografia oggi mi dà questo tipo di possibilità. Non so se ho risposto molto, o forse in parallelo.
Sì, no, si sente un po' bassa la voce di Andrea, forse sarà il mio dispositivo. Volevo andare adesso di nuovo da Antonio Ciruzzo per porgli una domanda, diciamo, anche se vogliamo in più sociale, di quella che è la materia fotografica, artistica. La fotografia attrae i giovani, attrae le nuove generazioni come genere artistico?
Sì, attrae moltissimo, e questo purtroppo ha un vantaggio e uno svantaggio. Insegnando in accademia e avendo con le giovani generazioni, sono due i mestieri che gli studenti, in questo caso, diciamo, manifestano la voglia di farlo, poi se lo fanno, e sono la fotografia e la grafica. Ora, perché faccio questo discorso? Perché purtroppo, per fortuna, poi è da vedere, adesso la tecnologia, diciamo, dei costruttori è così avanzata, per cui si ottengono, anche il neofita ottiene un ottimo. Purtroppo questo che cosa significa? Che la stessa persona, in questo caso diciamo il fotografo, è portato a pensare di aver acquisito, fra virgolette, anche una tecnica. Così purtroppo non è, perché la tecnica fotografica ovviamente è cosa ben diversa dalla pratica fotografica. Il risultato di chi fa una fotografia è comunque ottimo, o sicuramente a livelli molto ottimali. E questo purtroppo porta a pensare che si possa fare, si abbia la capacità di fare una pratica fotografica, ma fare fotografia è ovviamente ben altro. Fare fotografia è naturalmente avere certamente delle conoscenze di storia dell'arte, che certamente delle conoscenze di grandi fotografici. Io parlo delle accademie, dove c'è molta, vedo qui anche la presenza di molti colleghi. Io credo che noi nelle accademie di belle arti non dobbiamo pretendere di fare delle scuole di fotografia, perché non c'è né il tempo materiale come orario e quant'altro, e spesso e volentieri neanche le attrezzature. Noi, io parlo per me perché sono di Catanzaro, che è una piccola realtà, però certamente possiamo fare una cosa, certamente possiamo dare ovviamente delle indicazioni che sono in generale, e cercare di far capire allo studente che la fotografia è ovviamente un linguaggio, quindi instaurarli sicuramente su una parte che sia un linguaggio fotografico. E qui ovviamente si aprirebbe un discorso dove potremmo parlare per 3 giorni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Pasquale, sicuramente c'è una, oltretutto perché tra l'altro le nuove generazioni sono dei grandi consumatori di immagini, immagini che vengono naturalmente dalla televisione, alle riviste, a internet, per cui c'è una grande voglia di restituire anche fotograficamente la realtà. Spesso e volentieri però, ripeto, non solo per il fatto che ottengo un risultato, anche un buon risultato, però questo non vuol dire che sia arrivati, diciamo, reale, dell'esecuzione di un'opera. Non chiamiamolo opera d'arte, è una parola grossa.
Bene, volevo ritornare adesso da Tonia Feltra. Tony, ci sei?
Sì, ci sono.
Tony, allora, sappiamo che tu sei anche un art handler, cioè una nuova figura nello scenario artistico contemporaneo, colui che ricostruisce le opere in modo particolare dei poveristi, e ancora più in particolare sappiamo che spesso ti sei occupato della ricostruzione delle opere di Pierpaolo Calzolari, ma anche dell'allestimento di grandi mostre come quella che hai curato per la Fondazione Prada qualche anno fa. Ecco, la fotografia in questo caso può essere utile per ricostruire un'opera specific site?
Ah, certo, questo riallacciandoci al discorso di prima, che tante documentazioni esistono in quanto alcuni fotografi sono riusciti a essere presenti in quell'Icket Nunc, che era la performance, o anche delle installazioni storiche. Citi la Mostra di Prada, che, se ben ricordi, che te eri presente, alcune sale erano state stampate queste gigantografie, che erano foto dell'epoca e riportate a grandezza naturale, ricreando gli ambienti storici delle esposizioni. Tant'è vero che, se ti ricordi, molti quadri reali erano posizionati sulla foto in bianco e nero, stampata. Per esempio, c'erano state ricostruite tutte le sale della mostra della rivoluzione fascista del 32 e anche quella della Biennale, e alcune opere dove erano fisiche presenti sono state proprio ricollocate nell'esatto punto in cui la fotografia storica ce la poneva. Quindi la documentazione, per questo pure prima sul discorso della documentazione e o opera d'arte, perché appunto in molti casi l'archivio, per esempio, di Giorgio Colombo ha tutto ciò che è stato fatto negli anni 60, 70, anche 80, per esempio la famosa mostra di Achille Bonito Villiva, che ha dato il via alla transavanguardia. Alcune performance, come appunto il Mangiafuoco di Calzolari, è documentato grazie alle foto di Giorgio Colombo e di Musso Azzara, la famosa mostra del Palazzo di Gennazzano del 1979-80. Quindi sono fondamentali tutte queste documentazioni, proprio in virtù di una ricostruzione storica obiettiva e filologica, soprattutto quando si tratta in molti casi di ricostruire le installazioni storiche. Per esempio, c'è una mostra che esiste solo in fotografia, era quella del famoso deposito di Torino del 1969. Ci sono due immagini e tutte raccoglie appunto in sintesi quello che è stato fatto in quella mostra, che è durata anche pochissimi giorni. Lo stesso vale per le opere degli happening di Caprov, oppure ancora prima, se pensiamo per esempio ai dadaisti Schwitters, scusate la pronuncia, ci sono le foto che documentano quello che poi è stato completamente distrutto. Andarlo a ricostruire ovviamente è molto impegnativo, così come anche i balletti futuristi, attraverso le poche foto che sono giunti, si è riuscito a ricostruire i costumi e comunque anche le scene in alcuni casi, per cui sono fondamentali. Però, come dicevo prima, cioè, dove finisce la documentazione, dove inizia l'opera d'arte, è un limite molto sottile, e secondo me in alcuni casi le foto di questi autori sono delle vere e proprie opere a sé stanti, perché appunto permettono un loro punto di vista e comunque una loro interpretazione di quella che era il momento artistico, scenico, performativo.
Bene, andiamo ancora una volta da Marcello Francolini. Professore, io volevo approfondire con te l'aspetto artistico della fotografia. Ecco, passare di nuovo ai contenuti artistici della fotografia contemporanea.
Bene, allora, dicevamo, tentando un po' di ricollegarci a quello che dicevamo prima rispetto anche alle nuove cose che sono state dette. Sì, è chiaro che il ruolo della fotografia come documentazione, come dice Tonia Filtra, diventa fondamentale sia nel momento proprio storico in cui l'opera è prodotta, no? Come il caso, appunto, pensiamo alle mostre, per esempio alla mostra agli arsenali di Amalfi, Arte Povera più Azioni Povere. È chiaro che come dire, il modo per ricostruire certe cose è affidato alla fotografia, come per esempio ricordiamo le opere, per esempio, di Siegelab, per quanto riguarda le opere di Robert Berry, parliamo proprio all'inizio della nascita dell'arte concettuale negli Stati Uniti. Erano, come dire, delle opere, delle mostre che venivano prodotte proprio in virtù di lasciare solamente alcune tracce immateriali, che però alla fine diventavano l'unica evidenza materiale. Okay? Quindi su questa linea, su questo punto, è fondamentale poi arrivare a comprendere qual è il ruolo artistico della fotografia oggi. Cioè, oggi viviamo in un mondo in cui, la conoscenza stessa di ciò che ci circonda è affidato all'immagine. Okay? Siamo in questa civiltà di culto delle immagini. Quindi per quale motivo l'artisticità della fotografia dovrebbe, come dire, seguire quello che è la norma della realtà. È chiaro che un procedimento reale artisticamente deve muoversi in senso opposto, cioè, come dire, Narciso, quando si è specchiato, sostanzialmente ha scoperto il predicato riflesso. Non è che poteva toccarlo, non è che lo poteva baciare, non è che lo poteva... quindi tutte queste cose non si potevano fare. Era simile, ma non era uguale. Quindi è chiaro che era un'altra cosa, un altro mondo. Quindi l'immagine speculare si deve di per forza comportare all'opposto di quello che è la realtà contingente, in cui oggi noi viviamo in una società in cui l'immagine non solo è il modo in cui conosciamo il mondo, però spesso e volentieri è il modo in cui ci vogliono far conoscere il mondo. Quindi anche questo c'è un elemento legato anche alla coercizione dell'immagine, per cui una vera dinamica artistica si deve muovere tentando di svelare perlomeno dei caratteri diversi della realtà. La fotografia non ci può dire quello che è la realtà, né banalmente farci vedere quello che è, perché tanto oramai dopo anni sappiamo anche che percettivamente una fotografia in sé non ci può raccontare la realtà, così come i paesaggi di Costabile non erano dei ritratti di paesaggi reali, perché Costabile creava degli schemi di paesaggio. Quindi in realtà quello che pensiamo è una cosa, quello in cui l'artista si muove è tutt'altra cosa a volte. Compito chiaramente di chi sta nel mezzo è quello, come dire, di portare il pubblico a comprendere anche la bellezza dell'artificio, qualora l'artificio è creato per aprire a nuovi immaginari e non utilizzato per eterodirigere le persone, no? Non spesso accade, no?
Ecco. Sulla scorta di questo discorso, io volevo tornare da Aniello Barone, non so se professore è in linea.
Sì, stavo...
In quest'epoca di sessuofobia, di sessomania, che ruolo può avere il nudo, sia maschile che femminile, chiaramente, nella ricerca fotografica contemporanea?
Ma guarda, il nudo, già il corpo nudo è una lettura, è un'espressione di un contesto sociale, antropologico, per cui i corpi vanno letti e studiati rispetto anche al contesto socio-antropologico in cui ci troviamo ad analizzare i corpi. Che tutto sommato i discorsi che sono stati affrontati fino adesso, appunto riguardo alla fotografia e agli utilizzi dei vari generi della fotografia, credo che a mio modo di vedere si dovrebbe ragionare non tanto sulla fotografia in sé, ma chi utilizza la fotografia, e quindi i fotografi, le persone qualunque che ne fanno un uso domestico. Quello che secondo me è importante è il contesto geografico, storico, perché i contenuti che vengono espressi su un piano bidimensionale cambiano da contesto storico, cioè voglio dire dall'inizio, dalla nascita della fotografia, che nasce con un'esigenza prettamente ritrattistica in un momento storico ben preciso, poi si evolve, si trasforma fino ad arrivare ai giorni nostri, dove c'è un altro utilizzo ancora. Tengo a precisare anche che se oggi noi volessimo fare un'analisi, io non amo fare, diciamo, i paragoni, ma tra una fotografia fatta in Occidente e una fotografia realizzata da un orientale, ecco, i contenuti sono completamente diversi, per cui definire dare una definizione definitiva di che cos'è la fotografia risulta un po', perlomeno per quanto mi riguarda, un po' difficile. Io tendo sempre a spostare il baricentro, a non definire tanto che cos'è una fotografia, oppure in questo caso, come mi veniva posta la domanda, che è un corpo, ma mi interessa molto andare a studiare il contesto storico antropologico in cui poi fa nascere appunto un certo tipo di immaginario.
Bene, Antonio Ciluzzo, professore, le faccio fare per un attimo il mio lavoro. Che cosa pensa della fotografia di Oliviero Toscani?
Allora, Oliviero Toscani, sinceramente, francamente, dunque, sicuramente fa autore delle grandi citare, però lo ritengo più un creativo, e credo che sia, come creativo, sicuramente lui coglie l'esigenza e da un commerciale, da osservatore di quelli che sono gli avvenimenti del sociale. E in questo ha fatto sicuramente ottime campagne citarie. Come fotografo, francamente, poi ho una concezione mia del tutto particolare, è la mia, è tanto basta. Io credo che chiunque abbia una pratica artistica, la pratica artistica la debba, eseguire direttamente, non affidarsi a, adesso uso questa terminologia forse desueta, non utilizzare il giovane di... Io credo che Oliviero Toscani, anche per la sua condizionale, non credo che sia personalmente lui che realizza le fotografie, ma un'organizzazione, per me, perché abbiamo studio, di creare quel tipo di... Per cui è forse più legato alla realizzazione dell'idea, la parte tecnica, con probabilità, credo che la svolga qualcun altro. Questa è la mia idea, francamente, di Oliviero Toscani, anche perché, dico un'altra cosa, qui forse qualcuno l'ha anche accennata. Io credo che il processo dell'arte, io ritengo che si interrompa dove il processo dell'arte venga demandato a un'altra manualità. Io non credo, francamente, che il processo creativo, quindi la creazione di un'opera, si possa demandare a qualcun altro. Secondo me, e questo è il mio parere, tutta l'opera d'arte, tutta la creazione, deve essere realizzata dalla A alla Z, da chi crea, da chi pensa l'opera stessa.
Bene, voglio fare la stessa domanda ad Andrea. Andrea, che cosa pensi tu di Oliviero Toscani?
La stessa domanda che mi fu fatta all'esame di fotografia. Io presentavo dei vetri e poi mi è capitato di collaborare con un architetto che lavora con Oliviero Toscani. Il mio professore diceva che era un genio. Io ho limitato, crescendo forse, la sua attività, secondo me, più legata a quello che lui pensa proprio del visivo in generale. Adesso non ho informazioni riguardo, alla sua professionalità, però è certo che quando un artista o un fotografo, come un musicista, debba comunque, secondo me, addentrarsi nel merito, cioè del mezzo tecnico, è fondamentale sviscerarlo. Quindi, non mi sento di giudicare, in verità, non mi sento di giudicare. Alcuni lavori ce li ricordiamo, grazie a Benetton, e poi il suo lavoro, per esempio quello quando ha scattato per i pezzaioli napoletani, forse diventa un po' più discutibile, però queste sono altre argomentazioni.
Bene, oggi si parla molto in questa società di glamour, di fashion, in questa società dei consumi di massa. Sono entrati in voga e sono in auge delle tematiche che riguardano soprattutto la fisicità delle persone, la loro sessualità. Si parla di fluid fashion, si parla molto di body shaming, ma anche di femminismo, di difesa di alcuni diritti, si parla di omofobia. Io penso che la fotografia in questa direzione, la fotografia artistica chiaramente, abbia dato un grande contributo. E voglio andare dal collega Francolini, proprio per evidenziare, se possibile, questa natura antesignana. La fotografia è stata una grande anticipatrice di certi concetti che oggi veramente sono quelli più sentiti a livello di opinione pubblica, ma anche il discorso della transizione ecologica, del green, di tutto ciò che è il rispetto per l'ambiente, per gli ecosistemi, voglio dire, trova nella fotografia una espressione indigena, un'espressione importantissima, dal grande valore pure educativo. Ecco, Francolini, andando su Cindy Sherman, su MapTop, di cui tra poco si inaugurerà una grande mostra a Milano, fra pochi giorni, andando su protagonisti come Vanessa Beecroft, insomma, voglio dire, c'è tutta una grande tradizione oramai, a noi contemporanea, di artisti fotografi che hanno contribuito a far crescere anche a livello educazionale una opinione pubblica rispetto a certe tematiche così tanta importanza sociale e comportamentale. Ecco, che cosa pensa lei?
Io innanzitutto sì, sostanzialmente sono pienamente d'accordo su questo fatto, se specifichiamo quindi appunto che la fotografia non è che è stata utilizzata da subito come, diciamo, come mezzo fotografico in sé, ma era l'occasione, come dire, per prendere i panni di qualcun altro, no? Perché poi sostanzialmente sono delle operazioni, come dire, che utilizzano il proprio sé, no? Quindi, non so, pensiamo alle operazioni di Cindy Sherman, sicuramente era molto importante, però ricordiamoci anche che diventa importante anche poi con la sua famosa mostra dei personaggi nel 75 da Lia Rum a Napoli, che fu proprio una delle primissime mostre appena riaperta con la galleria, e diventa un personaggio fondamentale, perché che cosa fa? È tutto legato chiaramente anche a un immaginario non solo teatrale ma anche cinematografico, perché lei scava nei film di serie B questi personaggi, diciamo, come dire, certamente non osannati dalla cultura di massa americana in quel momento storico, no? Che invece si esaltava il VIP. E quindi lei con questa dimensione fotografica si muoveva proprio in controtendenza, però era stesso lei che acquisiva diverse dimensioni, no? Questo poi diventerà una pratica fondamentale, diciamo, in cui pensiamo anche alle operazioni, non lo so, di Vito Acconci anche, oppure personaggi che anche, diciamo, dell'immaginario fotografico, diciamo, hanno visto questa possibilità di sospendere il tempo e quindi parlare di un tempo che è sospeso. Questo tempo, questo tempo che si sospende dalla possibilità, come dire, di aprire a nuovi immaginari e nuovi scenari. Vorrei solamente però, diciamo, semplicemente riprendere una questione che abbiamo detto, che si è detta prima su Oliviero Toscani. Io non sono d'accordo a questa idea dell'artista, cioè se l'artista è una dimensione che è legata non solo alla contemporaneità. Immaginiamo l'idea della bottega, non la bottega fiorentina del 400, ma pensiamo all'idea della nuova bottega che inventa letteralmente Raffaello Sanzio all'inizio del 500. È una bottega che si crea per momenti, cioè si lega insieme in un progetto. Coloro che partecipano non sono degli apprendisti, sono anche degli artisti che si mettono insieme. È chiaro che Raffaello aveva determinate mole di lavoro tale da ovviamente avere, come dire, bisogno di estendere il lavoro, così come capita con artisti attuali, perché se non vogliamo parlare di Oliviero Toscani possiamo parlare di altri artisti contemporanei, ma non è certo questo sbagliato, perché è chiaro che se il mondo si evolve dobbiamo stare su queste regole. Questo non significa che siano meno creativi di altri perché sostanzialmente non lavorano materialmente su tutto. sostanzialmente, come dire, questo è già ampiamente superato all'inizio del Novecento con le avanguardie, no? Già con l'idea che il laboratorio stesso dell'artista si trasformava, si arrivava verso una fase in cui non si utilizzava più gli strumenti tipici dell'arte, no? Ma nuovi materiali. E in tutto in questo discorso, e poi dalle neoavanguardie agli anni Ottanta, la fotografia trova infatti il suo massimo, cioè trova proprio, diciamo, il suo spazio di attuazione, ma non in quanto fotografia, abbiamo detto anche come livello documentativo, quello che abbiamo detto all'inizio nel primo intervento, quello che ha detto Tonia Feltra dopo, cioè come dimensione documentativa è fondamentale, ma trova il suo spazio proprio come dimensione artistica, e nel trovarlo quasi quasi nega la fotografia stessa. Perché è chiaro che andiamo verso un'ibridazione dei linguaggi, che è il livello attuale. Boh. Quindi un fotografo oggi sì, deve, come dire, non è un fotografo. Se si muove in una dimensione artistica, si muove come processualità, come progetto, come dimensione che già alla base è concettuale. Anche se fosse un fotografo nel senso classico, deve usare la fotografia in un senso contemporaneo.
Bene. Allora, anche questa sera abbiamo superato i 1000 radioascoltatori. Questo significa che l'arte non è una sovrastruttura inutile, come qualcuno ha voluto dire. E
una bottiglia di spumante per Natale a tutti gli ospiti.
E che esistono anche persone che, come noi, si sacrificano per la diffusione della cultura a titolo, ecco, veramente di passione, intellettuali e artisti, come gli ospiti che questa sera abbiamo avuto il privilegio di avere con noi. Allora io vi volevo salutare per questo e ringraziare per la vostra presenza. La nostra ora di diretta radio si è conclusa. Spero di rivederci presto e di poter squadernare ulteriormente questo argomento, che è risultato molto molto interessante. Questa sera sono dati gli spunti di riflessione a futura memoria, che ci vedranno ancora insieme. Grazie.
Grazie, grazie. Grazie a tutti. Vi saluto, è stato un piacere.
È stato un piacere.
Arrivederci.
Alla prossima.
Grazie e buona continuazione di serata.